Fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto una domanda da un fratello che adesso devo leggerti, ma sai che prima che lui ha scritto anche io mi chiedevo la stessa cosa? E adesso che ti dico la domanda, credo che anche altri fratelli si chiedono la stessa cosa. Sei pronto? Vuoi sentire la domanda misteriosa?
Signore, aiutami.
E credo è un soggetto difficile. Sai, la settimana scorsa, domenica, abbiamo fatto un collegamento Skype con Lorena, una preziosa sorella, molto dolce. Ma se vi ricordate la sua storia, fratelli, ha detto che 11 anni fa suo figlio è morto in un incidente ferroviario, ed è morto sul colpo. Aveva 15 anni il ragazzo. E tu, Giuseppe, hai citato la scrittura 1 Corinzi 7,14, dicendogli che se uno dei genitori è credente, i vostri figli sono santi. 1 Corinzi 7,14. E le hai dato tanto conforto e amore dicendogli non ti preoccupare per tuo figlio, il Signore lo ama, il Signore si prende cura di lui, il Signore lo ha accolto nel cielo. È stato un bellissimo messaggio, un momento molto toccante, dove entrambi avete pianto, bellissimo momento. Comunque, dopo questo messaggio, sai che tanti fratelli hanno scritto dicendo «Oh, grazie Gesù, grazie fratello Giuseppe per quella scrittura di 1 Corinzi 7, perché adesso lo so che anche i miei figli sono salvati». E Gesù attraverso di te ha portato la salvezza a mio figlio, che fino adesso non si è comportato da salvato. Adesso sì, lo so che è salvato. E poi abbiamo ricevuto anche questa domanda da parte di un fratello che non diciamo il nome.
Sì, la salvezza la porta solo Gesù, eh? Io sono solo un messaggero.
Sì. E dice questo fratello, cari fratelli, ho sentito lo Skype di quella dolce sorella Lorena di domenica.
Quindi questo fratello che... diciamo, fa un commento riguardo a questa testimonianza di settimana scorsa.
Sì. Ho sentito lo Skype di quella dolce sorella Lorena di domenica che ha perso il figlio in un incidente ferroviario. E fratello Giuseppe, con la scrittura che Gesù gli ha dato, 1 Corinzi 7,14, basta che un coniuge sia credente e oltre il figlio, anche il marito o il compagno è salvato. Scusa, fratello, se è vero, e io mi metto con una compagna non credente e mi metto con lei anche sessualmente, Gesù si arrabbia con me?
Cioè come se la sposa, no?
Sì.
Cioè compagna tipo matrimonio?
Sì, matrimonio.
Sì.
Gesù anche se lei non è cristiana e non invoca Gesù, come dice Romani 10, verso 9 a 13. Logicamente bisogna fare un periodo per vedere come va. Ciao, saluti alla comunità. Grazie, fratello. E sai che prima che lui scrivesse io mi chiedevo la stessa cosa. Questa scrittura,
cioè che se ti metti insieme,
questa scrittura che
se ti metti insieme
no,
con qualcuno,
no.
Come dice lui,
no.
Sessualmente.
No, no, mi chiedevo quello, no. No.
Ah, bisogna specificare. Qua.
Tu hai detto, no, non tu, è la scrittura che dice 1 Corinzi 7,14 che se una donna è credente, il marito non credente è santificata in lei. E io ho pensato subito a tante situazioni di fratelli e sorelle che abbiamo nella chiesa che hanno un marito, diciamo, strano, o la moglie è molto impossibile, difficile, atea. E ho pensato, ma quelle persone sono salvate? Perché il coniuge è credente? Ma tutti sono salvati allora?
E perché dice 7,14, dice marito non credente è santificato dalla moglie e viceversa.
E come funziona questa scrittura? Qual è il bilancio giusto? Andiamo alla domanda di questo fratello.
Sì.
Se lui si mette insieme a una donna non credente, va bene? Perché 1 Corinzi 7,14 dice ma sarà santificata in te, tu sei salvo, lei è salva, anche se lei è atea.
E non va bene.
Non va bene.
E non mi ho detto questo io.
Ma una... è così ha sembrato che hai spiegato.
Come è sembrato? Ma io non ho detto di trovarsi una compagna e un che poi che secondo me è come sposarla, Quindi ha le responsabilità del matrimonio, non è compagna che diminuisce i doveri, niente affatto, è che rimane incinta, bambini, sei al 100% come se fosse sposato. Allora,
comunque la scrittura
e poi
sembra...
naturalmente devi andare a legalizzare la cosa nella tua chiesa, no? devi chiedere il pastore, eccetera, no? Non è che sei un guru solitario su cima a una montagna, che ti sposi una gura anche lei su un'altra montagna.
Ma dimmi Giuseppe, la scrittura sembra dire così, se tu sei credente e tuo coniuge ateo, anche lui è salvato.
Ma la parola santificato significa salvato?
No, santificato no, salvezza è un'altra cosa. Cioè nell'arca c'erano degli elementi, strumenti che erano santificati, gli strumenti per i sacrifici, i coltelli, tutto era santificato. Santificazione separato per l'uso di Dio. E anche se anche una persona che è salvata è anche santificata, ma santificazione è più grande, allarga tante altre cose.
Allora, non ha risposto alla mia domanda. Se nella nostra chiesa abbiamo tanti fratelli e sorelle che sono cristiani, però il coniuge è ateo o lo perseguita, gli fa la vita impossibile, quelli sono santificati?
Ma guarda, questa scrittura credo che ti risponde perfettamente. Dice verso 13, la donna che ha un marito non credente, se egli acconsente ad abitare con lei, non mandi via il marito, che il marito non credente è santificato dalla moglie. E poi dice anche, se al verso 12, se un fratello ha una moglie non credente, se ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. Quindi ci deve essere un consentimento. Tu dici, se una donna che c'ha un marito che gli dà l'inferno, che non crede in Dio, blasfemo, eccetera, beh, scusami, come fai a vivere con una persona così, che tu preghi il Signore, benedici il Signore e lui lo maledice? È il momento di impacchettare le valigie, dici, amore mio, quando decidi di convertirti, io sono a casa di mia madre oppure da qualche altra parte, mi fai sapere, e vediamo, controlliamo che i frutti sono veri e ci rimettiamo insieme. Nel frattempo io vado in vacanze da mia madre e non posso mica stare qui uno che mi maledice Dio tutti i giorni. Mi segui?
Sì.
Quindi sta parlando del marito che acconsente.
Acconsente a cosa?
Abitare con lei, come dice la scrittura. Lui deve acconsentire, sì, ad abitare con lei, non lo mandi via.
Però molti vivono insieme, però hanno problemi.
E bisogna vedere, cioè, mia moglie ha problemi con me perché io ho strada da fare.
No, non è il caso.
Non sono abbastanza amorevole, però c'è, diciamo, problemi che si possono sopportare. Mm-hmm. Cioè, mia moglie ha capito che non sono perfetto, ha detto, ok, chiudiamo un occhio, a volte tutte e due, e via. E dopo ci si chiede scusa e tutto si rimette a posto. Ma se uno assolutamente è blasfemo, non solo... Cioè non è tiepido che in via di salvezza, prima o poi, se Dio vuole, si pentirà, si salverà. Nel frattempo non ostacola la fede della moglie e del marito. E loro dice non lo mandi via. Se lui, lei, acconsente a rimanere con lui, con lei, non lo mandi via. Però una situazione che il coniuge è blasfemo, è anticristo... Cioè non solo non è santificato e da tutta l'apparenza non è salvato, ma non devi neanche stare con una persona così.
Quindi se...
mandalo via se è la tua casa, vattene via se è la casa sua.
Secondo verso, qual hai letto tu? 15? No.
Io ho appena letto il 12 e il 13.
Allora 12 e 13, secondo queste scritture, se il marito... acconsente alla fede della moglie, anche se lui è ateo, ma permette alla moglie di essere cristiana, non ostacola la sua fede, ma vive in pace con lei, allora lui è santificato?
E lui è santificato in via di santificazione, con la grande speranza che si può pentire e salvarsi.
E se un marito non approva la fede della moglie, non acconsente la sua fede, allora non viene santificato?
E allora dice qui, non lo mandi via se acconsente, ma mandalo via o vattene via se non acconsente.
Ho capito, quindi il bilancio giusto di quella scrittura che abbiamo citato,
l'equilibrio
giusto,
non è nel bilancio finanziario qua.
No, l'equilibrio giusto di quella scrittura, 1 Corinzi 7:14, la troviamo nelle due scritture prima.
Sì.
E come si applica questo?
È quasi sempre così, le scritture hanno la risposta intrinseca in se stesse.
Ma non sapevo neanche io l'ho visto questo.
Ecco.
Anche io mi chiedevo, ma come? Tutti sono salvati allora?
Sì, non possiamo generalizzare, no? Capito? Nel caso di questa sorella, il Signore mi ha dato una rivelazione, che Gesù mi ha dato un messaggio che è in cielo con lui. Perché in effetti non tutte le persone che muoiono senza credere necessariamente vanno all'inferno. Perché vediamo che la parola dice che anche nell'Hades, caso estremo, no? Anche nell'Hades c'è l'opportunità di avere la possibilità. Non è una seconda chance. Uno che non ha mai avuto una possibilità, che non ha mai incontrato dei cristiani degni di questo nome che evangelizzano, un pastore degno di questo nome, e allora muore. Capito? E allora nell'Hades Gesù o lo Spirito Santo o comunque un angelo come tu vuoi va nell'Hades, lo evangelizza, lo vediamo 1 Pietro 3,19, lo vediamo 1 Pietro 4,6.
E questo si può applicare per esempio se un bambino è un attacco del diavolo e muore questo bambino, ma se lui if he would have lived,
se fosse vissuto,
he would have received Jesus and be a good seed.
Avrebbe ricevuto Gesù.
In that sense, then in the Hades, he's getting saved.
Sì, sì, perché cioè, i bambini che muoiono sotto le bombe adesso in Ucraina, bambini che muoiono, madre incinta che muoiono con tutto il bebè. E scusa, allora vanno tutti all'inferno, ma non è ridicolo?
No.
Certo che no. Il Signore ha una provvisione, ha un'alternativa, ha una ruota di scorta, ha un modo che queste persone non vanno all'inferno perché nessuno le ha evangelizzate. Come diceva Sant'Agostino, due neonati nascono e uno viene battezzato appena nasce e l'altro invece muore prima del battesimo.
Sì, sì,
Sant'Agostino dice quello che muore senza battesimo va all'inferno. Sant'Agostino era stravolto, non capiva niente su questi soggetti. Grande filosofo, uno dei padri della Chiesa, però non capiva niente di queste cose Sant'Agostino. Innanzitutto il battesimo per i bambini non è scritturale. Quindi stiamo attenti alle dottrine sgangherate.
Però hai detto anche che non possiamo generalizzare. Come mai a Lorena, via Skype, hai detto che suo figlio è con Gesù?
Ma questo qui è la mia responsabilità, questo qua. Questa è una cosa che mi sono preso la responsabilità perché ho sentito nel cuore che Gesù mi parlava e l'ho profetizzato. Ho detto, guarda, Gesù mi dice di non preoccuparti, il tuo figlio è con lui.
Ah, quindi ha ricevuto un messaggio dal
Signore. E lo vedrai, anche tu sarai con me in quel giorno.
Okay. Quindi è stata una profezia.
La profezia è un'altra storia.
Sì, sì. Certo.
Io mi prendo la responsabilità per questa situazione. Non è che me la posso prendere per tutte le situazioni, perché una famiglia che ha un figlio che è vivo, che è morto, ma che diciamo è morto nel peccato, però i genitori credono, lui è morto nella mancanza di fede, però i genitori credono, e lui può essere o non essere santificato, questo dipende da Dio, io non posso prendere la responsabilità di profetizzare su tutti, non lo so. Una volta l'ho fatto perché l'ho sentito forte appunto con Lorena settimana scorsa, ma non posso prendere responsabilità in generale perché anche sarebbe sbagliato, perché ci sono un figlio che come Abele che è destinato al cielo, un altro come Caino che probabilmente va in un'altra direzione. C'è 11 discepoli che sono santificati dalla presenza di Gesù e non solo, ma anche dallo Spirito Santo ovviamente. Poi c'è l'undicesimo che lo tradisce e si impicca, quindi non si può generalizzare.
Questo è un esempio super. Adamo ed Eva hanno avuto figli, uno buono e uno cattivo, quindi non si può generalizzare. Ma allora come si applica la scrittura di 1 Corinzi 7,14? Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri mentre ora sono santi.
Sì, sono impuri se i genitori sono impuri. Però se almeno uno crede, allora lì c'è una fortissima tendenza che i figli si salvano, se non altro per le preghiere di quel singolo genitore che prega in continuazione.
Perché dopo la chiamata Skype diverse mamme ci hanno scritto: oh grazie, che grande aiuto questo, che sollievo sentire che mio figlio è salvato.
Quindi hanno generalizzato.
Sì, perché io sono cristiana, quindi anche mio figlio è santificato.
Per quanto mi piacerebbe dire che tutti i figli non credenti sono salvati, se un genitore è salvato, non posso dirlo. Perché dipende dalla... è come la predestinazione, dipende dalla scelta loro. La predestinazione di Romani capitolo 8, dove sembra che siamo predestinati. E anche sugli ebrei Paolo dice per l'elezione, Abramo benedetto prima delle opere, eccetera, eccetera, eccetera. E da qui che sorge chiese come quella calvinista che insegnano false dottrine, che è tutto predestinato. Infatti loro dicono inutile evangelizzare, non evangelizzano quasi mai questi qua, perché tanto è tutto predestinato, se sei predestinato alla salvezza è inutile che ti evangelizzo se è predestinato. È sbagliato. Allora perché Gesù evangelizzava? Ecco, la predestinazione, è, appunto Romani capitolo 8, funziona, è un pochino complicato capirlo, però non è impossibile. Cioè, siccome Dio conosce il futuro, va bene, in base al futuro che lui conosce, lui già conosce le scelte che faremo, che respingeremo, accetteremo Gesù Cristo, e in base alla sua preveggenza, onniscienza, che Dio conosce che qualcuno sceglierà Cristo e si salverà perché ha scelto Cristo di ricevere Cristo, e allora Dio lo predestina alla vita eterna, al libro dell'agnello. Ma non è vero che Dio ha odiato Esaù, amato Giacobbe, ha predestinato Esaù prima della nascita ad essere non benedetto e ha predestinato Giacobbe ad essere benedetto, perché lui fa quello che vuole.
Perché lui è Dio.
Perché lui è Dio, lui sceglie uno un vaso per la distruzione e un vaso per l'onore. Non è così. La predestinazione non dipende da Dio prima che i bambini nascono, lui già li predestina all'inferno. Non è così. La predestinazione è da capire in senso che Dio, prima che il bambino nasce, lui già Dio lo ha predestinato all'inferno oppure alla salvezza, perché Dio, con la sua preveggenza, onniscienza, sapeva, conosceva la scelta.
E penso che è anche importante che la parola santificazione non necessariamente significa salvezza.
No, infatti no. Santificazione è come la grazia. La grazia è tutto. La grazia è tutto, compresa la salvezza.
E cosa significa i figli ora sono santi? Non è salvezza, ma cosa è?
Sì, dove la scrittura? Leggi nel completo.
1 Corinzi 7:14.
Allora, rileggila tutta.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Ecco, quella ora lì, non ci costruire una torre di Pisa su quella ora sono santi. Cioè, qui, sai, a volte la Bibbia, purtroppo devi interpretarla un pochino. Capito? Perché quando dice Erode è una volpe, non è esattamente una volpe animale, è una volpe nello spirito. Va bene? Quando dice razza di serpenti, i farisei non erano serpenti, erano nello spirito.
Sì.
Allora, quando dice ora sono santi, se Paolo voleva poteva spiegarlo un po' meglio. Dice,
sì.
Ora, una volta che hanno scelto di seguire vostro esempio e accettare Gesù Cristo, sono santi.
Ah. Però vedi, quando parla del coniuge è condizionale. Se il coniuge acconsente a vivere con la tua fede, è santificato. Però quando parla di figli non è condizionale. Dice, se il madre o il padre sono credenti, i figli sono santi.
Sì, anche perché i figli in questo messaggio qui non c'entrano niente. Lui l'ha buttato lì di corsa. Capito? Il messaggio era un altro che in 1 Corinzi 7. Poi ha detto, comunque, già che ci siamo, anche i figli sono santificati nei genitori. Perché? Perché i genitori pregano, o la genitrice, o il genitore, il singolo, pregano e la preghiera funziona. E il Signore manda dei missionari, qualcuno lo evangelizza, questo si salva. Cioè, siccome il genitore è santificato, anche il figlio è santificato, nel senso che Dio mette angeli, grazie alle preghiere, mette angeli per proteggerlo e guidarlo alla salvezza. Mm-hmm. Dobbiamo spiegarlo un po'.
Cioè la protezione dei genitori si estende anche ai figli, perché Gesù è presente lì nella casa.
Sì, le benedizioni di Abramo si sono estese alla famiglia di Abramo. Le benedizioni che la mamma possiede, o il papà in quanto credenti, quell'ombrello protezione. Finché il figlio acconsente, come appunto il marito o la moglie, il figlio acconsente a rimanere nell'ambito familiare. Se il figlio non se ne va nelle perversioni sessuali, non se ne va nella droga, e rimane sotto l'ombrello protettivo dei genitori credenti, e loro sono santi, nel senso che sono protetti alla stessa protezione, finché rimangono lì. Finché Lot rimaneva con Abramo, era santificato in Abramo, era protetto. Quando invece Lot dice no, non ho più bisogno di Abramo, io sono ricco e vado nei paesi dei ricchi, Sodoma, e lì ha avuto batosta dopo batosta.
Quindi questo ha senso, perché se c'è la benedizione di casa su quella famiglia, perché i genitori sono credenti, dipende dai figli se vogliono camminare sotto quella benedizione o no. E se lo fanno sono santificati, se no loro escono dalla protezione, è scelta loro. Però sì, automaticamente la benedizione è lì, la protezione è lì per via dei genitori, la fede dei genitori.
Certo, Gesù ha detto in Luca 9, se uno vuol venire dietro a me, raccolga la sua croce ogni giorno e mi segua. Non è che dice, beh, se sei santificato che la raccoglie, no, non conta tanto. Se è santificato, no, Gesù ha messo chiaro, se vuoi venire dietro a me devi raccogliere la tua croce. Matteo 10,38 dice che non prende la sua croce non è degno di me, quindi c'è sempre una scelta.
Sì.
Quindi, certo, qui leggendo letteralmente qui uno potrebbe anche incepparsi, però le scritture vanno sempre spiegate con altre scritture, cioè equilibrate.
Sì, infatti io ho pensato spesso che i tuoi figli qui, loro raccolgono i benefici della tua fede, perché tu tutta una vita hai camminato con Gesù e per i tuoi figli adesso stanno godendo di tutti questi frutti positivi della tua fede, Giuseppe. Però poi dipenderà da loro se vorranno rimanere sotto questo ombrello o uscire fuori.
O fare come Lot e dire io non ho bisogno di papà o di mamma, io vado in un posto che si chiama Sodoma e lì sono tutti felici, lì sono 6 giorni alla settimana vacanze e uno si fa finta di lavorare. E sono libero di fare quello che voglio. Oh, come sono libero. Come Lot. Va bene.
Anche in 1 Corinzi 7,14 la parola ora in greco significa ora, now, but it also means soon, hereafter.
Ah, in greco vuol dire anche soon, presto. After, che vuol dire italiano after, vuol dire dopo. Quindi è una parola che si interpreta in diversi modi, cioè potrebbe, cioè, insomma c'è una specie di condizionale in questa parola. Mm-hmm. Che va bene.
Si chiama nun in greco.
Amen, grazie Signore.
Allora credo che abbiamo chiarito molto con questo messaggio, però torniamo alla domanda.
Mi dispiace che non ho chiarito prima.
Sì, torniamo alla domanda del fratello. Se io mi metto insieme con una compagna non credente e mi metto con lei anche sessualmente, è giusto o sbagliato? Gesù si arrabbia con me?
E certo che non so se si arrabbia, ma sicuramente non ti benedice. Perché, ma scusa, perché devi andare a avere sesso con una donna che non crede, scusa? Ma non lo sai che se rimane incinta dopo avere i bambini e dopo sempre arrivano crisi di... situazione che dovete scegliere destra o sinistra, Bibbia non Bibbia, fede non fede. Scusa, come fai a ragionare con una moglie non credente o un marito? Non puoi ragionare. E allora cosa vai a letto? Ti metti a letto con una così e sbagli di grosso.
No, ma infatti
lascia
anche
perdere
lui
il letto, il sesso e guarda Gesù.
Anche secondo lui dice, logicamente bisogna fare un periodo prima di mettersi insieme per vedere come va. Quindi secondo lui è giusto così.
No, ma lui dice se mi metto insieme sessualmente con uno non credente.
Perché il nostro messaggio su 1 Corinzi 7,14 sembrava che sarà santificata lo stesso, quindi.
No, non è così, perché appena comincia a litigare la santificazione è volata via. Scusa, mai avuto una fidanzata? Io nel mondo avevo avuto fidanzate così, perché io ero già salvato, sono salvato 9 anni, cioè... Già ragionavo un po', cioè credevo nella fedeltà, però la mia fidanzata non credeva nella fedeltà, io sì, lei no, e non abbiamo potuto andare avanti molto, capito? Il motivo principale che l'ho lasciata è perché era infedele, almeno una volta è stata infedele, e ho detto, ma questa qua come faccio? Era inglese sta ragazza. No, ho detto no, qui non ce la facciamo qui, è stato insieme per anni con questa qua. Dovevamo sposarci, è una cosa seria. E poi ho scoperto che tranquillamente ha fatto adulterio. E quando l'ho confrontato mi fa, va bene, acqua passata. Come acqua passata? E quando tornerà quest'acqua? Capito? Chi ero salvata, no? E credevo, capito, quando c'è una fidanzata, è fedele alla fidanzata. Perché a me non mi piacerebbe che... Comunque, questa non voglio entrarci, questa è un'altra storia.
Sì, va bene. Quindi abbiamo chiarito che il coniuge è santificato nella moglie solo quando ti lascia, acconsente di vivere in pace con te, cioè ti lascia vivere la tua fede.
Ecco, che ti acconsente che tu vivi la tua fede, quindi vai a evangelizzare,
sì.
Ti incontri se c'è qualche pecorella da fare studi biblici, anche tutti i giorni.
Sì.
E lui è lì, non è credente, però... gioisce nel vedere che la moglie o il marito è lì che legge la Bibbia con degli amici.
Allora,
io non credo, però non mi dà fastidio. Qualcuno così va bene.
Vuol dire che è una pecorella.
Vuol dire che è santificato in te. perché vuol dire che oserei dire che prima o poi questo qui si salva probabilmente, mm-hmm. no?
Sì, sì,
quindi
sì.
Si acconsente, ma non solo acconsente di stare con te perché sei una bella donna, un bell'uomo, acconsenta la tua fede.
Mentre i figli invece, i figli sì sono santificati grazie alla tua fede, perché sono tuoi figli e tu li hai cresciuti nella parola, tu li hai insegnati la via della salvezza, possono camminare su essa in qualunque momento, ricevere la salvezza, sono santificati, però nel momento che escono dalla benedizione di Dio, dalla tua protezione e non ubbidiscono più ai genitori che sempre li insegna vai da Gesù, vai alla parola, se non ubbidiscono più non sono santificati.
No, no. No, Adamo ed Eva aveva uno Caino e uno Abele, capite? Gesù ha due discepoli che uno l'ha rinnegato tre volte, quell'altro l'ha tradito, e uno si è pentito sul serio, quell'altro no. Quell'altro invece si è pentito che è stato scoperto. No, capito? E la santificazione è fin tanto che tu cammini nello spirito, nella verità, e così via. Poi, io ho conosciuto situazioni di familiari che uno credeva e l'altro no, e il marito consentiva che lei vivesse la sua fede, ma lei era contenta e dice guarda, perché lui vede che una moglie credente, caspita, è una benedizione, cioè non farà adulterio, non si comporterà male, non dirà bugie, ma è un'occasione unica. Però sono così crucchi, così duri di zucca questi atei, no, deve essere tutto alla maniera loro, cioè del diavolo, del mondo, ciao, vai, quando persona un coniuge così dove va a trovare, vai nel mondo a cercare tacchi a spillo che ti fanno felice. No caro, no.
Va bene, grazie che hai chiarito, perché non esiste salvezza automatica così come sembrava, perché abbiamo un po' generalizzato anche noi, ma non esiste salvezza automatica. Tutto è secondo i frutti, chi è santificato, chi non lo è, chi è salvato, chi non lo è, e ognuno deve fare una scelta, dire sì a Gesù o no a Gesù. Non esiste una salvezza automatica solo perché un padre, una madre è cristiano.
Certamente, eravamo in Skype, e quindi Skype, sai, a volte non riesci a vedere la foresta per via degli alberi, che ti metti, ti impunti su questo, sì. Su quell'altro e perdi la visione completa, e in effetti, riflettendo, avrei dovuto precisare che non si può generalizzare.
Sì.
E no, devi sempre passare attraverso Gesù e la salvezza, il pentimento, è logico.
No, perché generalizzare non andrebbe con il resto della Bibbia.
No.
Però adesso è chiaro.
Sì, perché no. Dice chiaro, devi credere, confessare con la tua bocca per essere salvato.
E questo fratello infatti legge queste scritture che gli ho dato, 1 Corinzi 7, sembra adesso la moglie è santificata. Insomma, deve anche pentirsi questa moglie prima o poi.
Amen,
non
sì.
È che possiamo sempre navigare sulla fede del marito o della moglie.
Amen,
prima
sì.
O poi devi dire ok, adesso devo decidere se Gesù o no. Prima o poi arriva sempre il momento del nitty gritty. Devi sempre prendere la decisione. Allora che faccio con Gesù? Va bene?
Sì, grazie.
Prego.
Ascoltiamo un bel canto sulla nuova vita, sulla salvezza.
Va bene.
Dal gruppo Zigani.
Tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai, ho analizzato tanto dentro di me, e ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io lo dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa. differente il mio vedere e pensare. Voglio donare tutto quel che sento in me. Ora comprendo nel segreto ti cerco. Apro l'anima e parlo con te. In un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so. E ora io dono a te. Apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare. Non ho convinto che in me tutto tu trasformerai. Yeah.